interessava solo, sia pure tra le parole e tra i saluti più che belli, anzi necessari, Handel, nello stesso anno che ha composto il famoso Messia, per cui è più famoso, ha fatto anche questa opera che si chiama Sansone, è un'opera molto bella, si trova tutta peraltro su YouTube, si può ascoltarla facilmente, peraltro vedete nell'immagine guida è una rappresentazione di 800 di Hayez, di questo Sansone sulla carcassa del cadavere del leone che ha appena stritolato, diciamo. Naturalmente il dipinto serve ad Hayez, per quello che si riesce a intuire, per fare un grande esercizio di anatomia umana e rendere questa cosa più, come dire, più avvincente anche nel gusto del suo tempo. Invece volevo, mentre ci introduciamo, forse qualcuno stava arrivando ancora, ma poi volevo dare, prima che ci inoltriamo nella lettura, un paio di avvisi relativi alla Settimana Santa, che è bene cominciare a, come dire, mettere un po' nel proprio programma. E volevo forse non a tutti è familiare, diciamo, questo modo di leggere la scrittura che è espresso in queste xilografie, cioè stampe su legno, incisioni su legno poi stampate, è impropriamente detta, conosciuta questa Bibbia come Bibbia Pauperum, nel senso che la leghiamo, sentiamo Pauperum, ci vengono in mente gli indotti, quelli che non leggono il testo, allora imparano dalle immagini. Ecco, intanto venite. Sono un gruppo di una comunità capi di... Ci ricordate la provenienza precisa?
Salcedo, Vicenza.
Sì, Vicenza vi ricordavo, ma Salcedo no, quindi... Ecco. Buongiorno, benvenuti. Grazie. Ecco, la Bibbia Pauperum è questa roba qui. È tutt'altro che una Bibbia per indotti, perché le immagini in realtà, se non sono accompagnate da una attenta lettura delle didascalie, sono assolutamente non immediate. Per esempio, appunto, prendiamo il pannello centrale, no, mi interessa che lo vediamo perché ci aiuta a capire un po' la figura di Sansone, figura controversa eppure diventata in tantissimi passaggi della sua esistenza una persona Christi, cioè quindi una figura che nel suo racconto, sconcertante per quanto è, annuncia e prepara in qualche modo la lettura più profonda del mistero di Gesù, della persona di Gesù, per cui la lettura cristiana, ma anche in qualche modo la lettura che entra nel solco della lettura ebraica, spiega la scrittura con la scrittura, cioè la scrittura è un corpo vivo e appunto per capire come mai c'è mal di testa può anche andare bene vedere se hai digerito, cioè è un corpo in cui una cosa si racconta con l'altra e una cosa rimanda all'altra, è sempre in un movimento di profondità maggiore, perché poi c'è l'altro elemento continuamente presente che è la vita, l'attualità, le domande dell'esistenza, le vicende delle comunità. Allora, tutto questo evidentemente provoca continuamente nuovi dubbi, nuove domande, nuove suggestioni, nuove provocazioni. Abituiamoci a leggere la Bibbia in questo modo. In questo periodo siamo nello scorcio del circa gli ultimi 30 anni del XV secolo, intorno al 1470. Questi fogli, che non erano ancora un libro ma erano fogli sparsi, probabilmente raccolti poi per la stampa un po' più consapevole, ci vuole ancora qualche anno. Allora, cosa vediamo qui? Sono gli ultimi fogli, sono 40, li vedete? Riuscite a vederli?
Vediamo una parola grossa.
Sì, vediamo se, non so se si può...
Spengo l'altra luce.
Proviamo a spegnere l'altra luce se volete, io per il momento non ho bisogno di appunti. Prova a spegnere, grazie, sì, va meglio, ok, benissimo. Allora, vedete al centro qui, un attimo, questa scena è Cristo risorto che scende alle bocche degli inferi, vedete la bocca del mostro, dello Sheol, dell'Ade, come noi traduciamo, che non è lo Sheol, quindi non va bene, e libera i progenitori, Adamo, Eva, i patriarchi, tutti quelli che sono venuti prima di lui e tutti quelli che non si sono convertiti, no? Tutti quelli che non hanno accolto la parola dell'alleanza, eccetera, eccetera, che erano in attesa della liberazione. Al Sabato Santo leggeremo un testo bellissimo di un'antica omelia del IV secolo a questo riguardo. Le due scene a fianco, questa la dovreste riconoscere. Cosa potrebbe essere? Davide? Sì, Davide che diciamo completa l'opera dopo aver fiondato Golia, gli taglia la testa, vedete? Questo è Sansone che smascella il leone, ok? Questa scritta, adesso provo a farvi vedere, questa dice: avvenne con la morte di Cristo la distruzione delle porte degli inferi. E che cosa dice qui? In alto, per questo dico Biblia Pauperum, per modo di dire, perché per esempio questo testo dice, citando Giudici 14, che noi adesso tra poco leggiamo, Sansone significa il Cristo che uccise il leone, cioè il diavolo, quando liberò l'uomo dal potere del diavolo e della morte. E di qua con la stessa forza Cristo liberò l'uomo dagli inferi e con la sua forza distrusse il diavolo. La citazione è Re 17, che per noi è diventato Samuele, ma in questo momento erano quattro libri dei re, che poi dopo sono diventati 1, 2 Samuele e 1, 2 Re. Questo, come per esempio, è Davide, vedete, col cartiglio, e alla cui figura sotto si riferisce. Allora, l'idea dunque è di comprendere la scrittura appunto con una lettura più profonda della scrittura alla luce del mistero di Cristo. Qual è il pericolo di questa lettura? Che tutta la scrittura ebraica, il cosiddetto Antico Testamento, che significativamente una volta chiamavamo Vecchio Testamento, un po' più disprezzativo, e diventa una specie di figura del nuovo, e diventa una specie di grande serbatoio di allegorie in cui tutto viene allegorizzato, tutto acquista un significato che rimanda a, ma naturalmente quando arriva ciò a cui rimanda, ciò che rimandava è superato e non ce ne facciamo più niente, perché una volta che arriva la luce, le ombre che lo annunciavano ci servono casomai come residuo archeologico. Allora questo è stato un rischio molto grave in cui la lettura cristiana è in corsa, e l'inversione di tendenza si è cominciata ad avere grazie a Lutero e grazie alla Riforma soprattutto, che ha rimesso poco per volta in mano la scrittura al popolo di Dio. Noi siamo arrivati col Vaticano II, quasi 5 secoli dopo, noi cattolici intendo dire. Oh, scusate, ho perso. Volevo farvi ancora rapidissimamente vedere quest'altra immagine. Questa è l'immagine precedente al foglio di prima, è il Cristo che risorge, lo vedete? Sapete riconoscere questa scena? Giona che esce dal pesce, e questo è, lo vediamo subito oggi, è Sansone che si libera dalla prigione che i filistei gli avevano preparato, chiudendo la porte di Gaza, dove lui era andato per uno dei suoi tanti amori sregolati, e lui cosa fa? Arriva alle porte della città e distrugge i chiavistelli delle porte, si porta letteralmente le porte fino al monte sopra Hebron, che sarebbero 60 chilometri comunque, e trionfa in questo modo, no? Come dire, toglie gli occhi alla città di Gaza e poi li toglieranno a lui. Okay. Questo è quindi, ed è l'immagine naturalmente. Le porte di Gaza sono in figura del sepolcro, della morte, quindi Cristo rompe le porte degli inferi, come Sansone aveva rotto le porte di Gaza, e come anche Giona viene liberato dalle fauci del pesce, dal ventre del pesce, viene risputato sulla terra per la sua missione a Ninive. Questi sono modi di leggere la scrittura molto preziosi per noi, con questo pericolo che accennavo. Quindi attingiamo pure a questo grandissimo patrimonio con qualche attenzione. Possiamo accendere la luce di nuovo, per favore? Io riaccendo anche qua. Marta.
Adesso vediamo se ce la faccio. Ah no, c'è tutto.
Fantastico, fantastico. Allora, per la Settimana Santa, anzitutto io vorrei, non lo facciamo spesso, quindi voglio molto, come dire, semplicemente, ma anche proprio anche devotamente ringraziare quelli che tutte le domeniche mattine in cui si fanno le lezioni, poi c'è il pranzo condiviso, vengono qua un'ora prima o giù di lì, e si mettono a preparare i tavoli, a mettere giù le tovaglie, a sistemare le cose, poi fanno la regia degli arrivi al pranzo, fanno l'accoglienza degli ospiti che ci sono, che sono, come sapete, interni a noi, amici, oppure anche persone che vengono dai vari giri delle mense, no? di chiamiamole così, di carità della città. Ecco, abbiate e abbiamo tutti più attenzione anche su questo, no? Cioè, la festa si fa, l'accoglienza si fa attraverso i dettagli anche. Per quanto riguarda la Settimana Santa, noi avremo la messa delle palme domenica e ci troviamo alle 10:30 al cosiddetto cubo, all'impianto sportivo, sperando che il tempo ci aiuti, se no ci troviamo lì lo stesso, perché lo facciamo dentro, facciamo dentro la benedizione, poi con gli ombrelli veniamo in chiesa, non è una gran distanza. E, vivremo quindi questo momento con la lettura della passione, che ci introduce poi nei momenti della Settimana Santa, che cominceranno per noi mercoledì sera alle 21 con qui in questo auditorium, con il primo appuntamento della Lezio sui testi della passione, che possono essere delle scritture ebraiche, cristiane. Abbiamo vissuto vari approfondimenti in questi anni. Verrà questa insegnante di etica, che è anche una brava biblista e ha una bella esperienza in conduzione di gruppi, si chiama Donatella, è una collega di padre Sergio da tanti anni. Quando era più giovane lei, ma anch'io, è stata mio professore di etica, e quindi penso sia una persona, ci sembra interessante nella misura del possibile valorizzare anche tutta quella presenza di laici che fanno il servizio della parola e lo fanno bene. E poi giovedì e venerdì avremo sempre qua i punti al mattino alle 9:30, poi alle 15:30 di nuovo, e la liturgia alle 19:00. Giovedì l'abbiamo qui, e venerdì siamo insieme alla comunità e ai monaci di Santa Giustina. Tutte e due le liturgie sono seguite immediatamente dopo la fine da due veglie: il giovedì da una veglia eucaristica preparata insieme al gruppo scout qui del Padova 7, e sarà, come sapete, allestiamo l'angolo dell'adorazione eucaristica nella cosiddetta sala studio del salone. Quindi dopo la liturgia delle 19, che finirà intorno alle 20:15 più o meno, veniamo, se possibile, nella sala e entriamo in quello che la Chiesa saggiamente suggerisce di dedicare all'adorazione eucaristica, entrare nella notte vegliando almeno un'ora, come dice Gesù nel Vangelo. E il giorno dopo, alla fine della azione liturgica, anche dell'adorazione della croce, dell'ascolto della passione secondo Giovanni, avremo una veglia che ha invece un carattere più penitenziale, quindi siamo già un po' abituati, stiamo nella cripta di Santa Giustina e faremo un momento di riflessione, di esame della vita, diciamo, di revisione della vita guidato, e poi col tempo per pregare personalmente e, se volete, anche per celebrare la riconciliazione. Sabato la mattina, ancora dalle 9:30, facciamo l'ultimo appuntamento di spunti biblici, e poi alla fine della mattina, verso tra le 11:30 e le 12:30 più o meno, 12:15, faremo un momento di condivisione con chi vuole fermarsi, e con Donatella, che ci avrà guidato in questi giorni, e quindi potremo così dare a lei qualche risonanza, ascoltare ancora qualche breve approfondimento. Poi alle 22 qui celebreremo la veglia pasquale, l'annuncio del Cristo risorto. Mi pare che ci sia tutto. E domenica alle 18:30, con chi vuole, facciamo qui i Vesperi di Pasqua e l'adorazione eucaristica, un po' di parole, un po' di silenzio. C'è qualcosa che si dimentica? La messa delle palme è alle 11, ma col ritrovo alle 10:30, appunto perché c'è la parte che sapete, c'è la benedizione degli ulivi e c'è l'annuncio del Cristo che entra a Gerusalemme, che non è la lettura del giorno in senso stretto, ma è il Vangelo che dà il senso della domenica. e poi invece la lettura sarà proprio la passione di Gesù. Ci sono dei gruppi scout, di coppie che stanno dando una mano per preparare il trigo, ma c'è posto per molti contributi, quindi se avete così, disponibilità, ditemelo a me o a padre Sergio, che dopo sarà giù. È benvenuto ogni aiuto.
No. Gli israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore, e il Signore li consegnò nelle mani dei Filistei per 40 anni. C'era allora un uomo di Sorea, della tribù dei Daniti, chiamato Manoach. Sua moglie era sterile e non aveva avuto figli. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora, guardati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla di impuro, poiché, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno. Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei». La donna andò a dire al marito: «Un uomo di Dio è venuto da me. Aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere vino né bevanda inebriante e non mangiare nulla di impuro, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte». Allora Manoach pregò il Signore e disse: «Perdona, mio Signore, l'uomo di Dio mandato da te venga di nuovo da noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il nascituro». Dio ascoltò la preghiera di Manoach e l'angelo di Dio tornò ancora dalla donna mentre stava nel campo, ma Manoach, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta a informare il marito e gli disse: «Ecco, mi è apparso quell'uomo che venne da me l'altro giorno». Manoach si alzò, seguì la moglie e, giunto da quell'uomo, gli disse: «Sei tu l'uomo che ha parlato a questa donna?» Quegli rispose: «Sono io». Manoach gli disse: «Quando la tua parola si sarà avverata, quale sarà la norma da seguire per il bambino e cosa dovrà fare?» L'angelo del Signore rispose a Manoach: «Si astenga la donna da quanto le ho detto. Non mangi nessun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda inebriante, e non mangi nulla di impuro. Osservi quanto le ho comandato». Manoach disse all'angelo del Signore: «Permettici di trattenerti e di prepararti un capretto». L'angelo del Signore rispose a Manoach: «Anche se tu mi trattenessi, non mangerei il tuo cibo, ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore». Manoach non sapeva che quello era l'angelo del Signore. Manoach disse all'angelo del Signore: «Come ti chiami, perché ti rendiamo onore quando si sarà avverata la tua parola?» L'angelo del Signore gli rispose: «Perché mi chiedi il mio nome? Esso è misterioso». Manoach prese il capretto e l'offerta e sulla pietra li offrì in olocausto al Signore, che opera cose misteriose. Manoach e la moglie stavano guardando. Mentre la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo del Signore salì con la fiamma dell'altare. Manoach e la moglie, che stavano guardando, si gettarono allora con la faccia a terra. E l'angelo del Signore non apparve più né a Manoach né alla moglie. Allora Manoach comprese che quello era l'angelo del Signore. Manoach disse alla moglie: «Moriremo certamente, perché abbiamo visto Dio». Ma sua moglie gli disse: «Se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'offerta. Non ci avrebbe mostrato tutte queste cose. né ci avrebbe fatto dire proprio ora cose come queste. E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò ad agire su di lui quando era nell'accampamento di Dan, fra Sorea ed Estaol. Sansone scese a Timna, e a Timna vide una donna tra le figlie dei Filistei. Tornato a casa, disse al padre e alla madre: «Ho visto a Timna una donna, una figlia dei Filistei. Prendetemela in moglie». Suo padre e sua madre gli dissero: «Non c'è una donna tra le figlie dei tuoi fratelli e in tutto il nostro popolo perché tu vada a prenderti una moglie tra i Filistei non circoncisi». Ma Sansone rispose al padre: «Prendimi quella, perché mi piace». Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore, il quale cercava un motivo di scontro con i Filistei. In quel tempo i Filistei dominavano Israele. Sansone scese con il padre e con la madre a Timna. Quando furono giunti alle vigne di Timna, ecco un leoncello venirgli incontro ruggendo. Lo spirito del Signore irruppe su di lui, ed egli, senza niente in mano, squarciò il leone come si squarcia un capretto. Ma di ciò che aveva fatto non disse nulla al padre e alla madre. Scese dunque, parlò alla donna e questa gli piacque. Dopo qualche tempo tornò per prenderla e uscì dalla strada per vedere la carcassa del leone. Ecco, nel corpo del leone c'era uno sciame d'api e del miele. Egli ne prese nel cavo delle mani e si mise a mangiarlo camminando. Quando ebbe raggiunto il padre e la madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono, ma non disse loro che aveva preso il miele dal corpo del leone. Suo padre scese dunque da quella donna e Sansone fece là un banchetto, perché così usavano fare i giovani. Quando lo ebbero visto, presero 30 compagni perché stessero con lui. Sansone disse loro: «Voglio proporvi un enigma. Se voi me lo spiegate entro i 7 giorni del banchetto e se l'indovinate, vi darò 30 tuniche e 30 mute di vesti. Ma se non sarete capaci di spiegarmelo, darete 30 tuniche e 30 mute di vesti a me». Quelli gli risposero: «Proponi l'enigma e noi lo ascolteremo». Egli disse loro: «Da colui che mangia è uscito quel che si mangia, e dal forte è uscito il dolce». Per 3 giorni quelli non riuscirono a spiegare l'enigma. Al 4° giorno dissero alla moglie di Sansone: «Induci tuo marito a spiegarti l'enigma, se no daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre. Ci avete invitati qui per spogliarci?» La moglie di Sansone si mise a piangergli intorno e a dirgli: «Tu hai permesso l'odio e non mi ami. Hai proposto un enigma ai figli del mio popolo e non me l'hai spiegato». Le disse: «Ecco, non l'ho spiegato neanche a mio padre e a mia madre e dovrei spiegarlo a te?» Ella continuò a piangergli intorno durante i 7 giorni del banchetto. Il 7° giorno Sansone glielo spiegò perché lo tormentava. E lei spiegò l'enigma ai figli del suo popolo. Gli uomini della città, il 7° giorno, prima che tramontasse il sole, dissero a Sansone: «Che c'è di più dolce del miele? Che c'è di più forte del leone?» Rispose loro: «Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste sciolto il mio enigma». Allora lo spirito del Signore irruppe su di lui ed egli scese ad Ascalon. Vi uccise 30 uomini, prese le loro spoglie e diede le mute di vesti a quelli che avevano spiegato l'enigma. Poi, acceso d'ira, risalì alla casa di suo padre e la moglie di Sansone fu data al compagno che gli aveva fatto da amico di nozze.
Grazie. Allora, cominciamo con questi due intanto. Sansone è l'ultimo della serie dei giudici di cui si parla nel libro dei giudici, perché poi ci sono appunto i capitoli cosiddetti di appendice, quattro capitoli finali che affronteremo poi più avanti. Oggi facciamo fin dove possiamo, comprenderete anche nella preghiera personale, nello scambio nei gruppi, che con la sua iperbolicità, con la sua col suo modo disarticolato a volte di fare, Sansone è stato figura fortemente evocativa per tutto Israele, e dunque è stata una fonte di grande riflessione appunto per la comunità cristiana. E questa Bibbia Pauperum, di cui vi facevo vedere due quadri, è una semplice traccia, ci sono tante tracce nei commenti antichi dei padri. È l'ultimo della serie dei giudici, in un certo senso è fuori serie, perché ci sono, non solo perché fa azioni da fuori classe, erculee, no? Quindi di fatto Eusebio di Cesarea, che è il primo storico della Chiesa, potremmo dire, gli dedica in qualche modo un passaggio paragonandolo appunto alla tradizione antica, classica, diciamo, delle fatiche di Ercole. Ci sono altri miti medio orientali, per esempio il mito di Enkidu, dell'uomo selvaggio Enkidu, che è molto vicino ad alcuni passaggi anche di Sansone, così come in Egitto, nell'Egitto antico, ci sono dei riferimenti, per esempio a questo Horus Ra, che è, anche lui lotta appunto per riacquistare l'occhio della verità, eccetera. E sono molti passaggi che rendono le figure simili, tuttavia l'elaborazione che ne fa il racconto biblico differenzia Sansone da tutti gli altri precedenti mitologici, diciamo, e ne fa qualcosa di diverso. C'è una tensione permanente in tutta la vicenda di Sansone tra l'opera di Dio e il modo di capire quest'opera di Dio, i modi possibili di capire l'opera di Dio, e le azioni di Sansone, le decisioni di Sansone, che sono talvolta del tutto estemporanee, e non è facile capire, come diremmo noi, la ratio dei suoi, delle sue decisioni, come per esempio vede una donna a Timna, prendo quella. È interessante che mentre i giudici, tutti quelli che abbiamo incontrato finora, quelli di cui a cui si dedicano uno o due versetti, come quelli come Gedeone, a cui si dedica invece un ciclo, un racconto, tutti in un modo o nell'altro si mettono a capo del popolo nel momento del bisogno, cioè nel momento in cui c'è l'invasione, la pressione dei popoli vicini. Israele oppresso, schiavizzato, invaso continuamente, allora c'è questo giudice che si mette alla testa. Diciamo, niente di tutto ciò accade con Sansone, il quale normalmente, potremmo dire, è un one man band, cioè è uno che se la canta e se la suona da solo. E le sue azioni sono sempre solitarie, il rapporto con il suo popolo è molto problematico. Soltanto dopo la morte c'è una traccia di riconciliazione in qualche modo con la sua tribù e con il popolo di Dio. Ecco, questo cozza con il fatto che la vicenda di Sansone, in quello che si può capire del contesto storico, che Sansone sia una figura che ha una traccia storica, poi, come dire, mitizzata, iperbolizzata in qualche modo dal racconto, è un'ipotesi più che plausibile, ma non è assolutamente riconducibile dal testo stesso. E che sia, sì, quindi il modo di accostare questi testi non è quello della piena storicità, evidentemente. Però siamo dentro un flusso di movimenti di popoli, questo basterebbe anche solo questo per dare l'attualità di questo libro. Movimenti e pressioni di popoli in cammino, c'è tutto un movimento registrato bene dagli storici, dagli archeologi, dagli autori di storia materiale, una pressione che viene da lontano, cioè dalla penisola balcanica, che ha ripercussioni nel sud e sud-est, cioè c'è proprio un movimento che poi ritocca tutta l'area mediterranea e porta poi i filistei a stabilirsi nella costa l'attuale, sentiremo poi parlare di Gaza, sappiamo dov'è più o meno, e sappiamo le storie relative a Gaza, conosciamo un po' meno Ashkelon e Ashdod, che erano i altri due grandi centri dei filistei sul mare, mentre più nella parte più interna c'è Gad e Ekron. Questi cinque centri li dico perché sono importanti per la storia materiale, appunto, sono stati fatti degli scavi molto interessanti su queste aree e sono le cosiddette cinque città della Pentapoli filistea, che era quindi una potenza organizzata, molto evoluta, molto più evoluta di Israele. I filistei conoscono il ferro, che Israele ancora non conosce, e lo maneggiano, per esempio sanno arrotare le lame, e Israele non lo sa fare, quindi hanno i carri di ferro. E questo poi sono dati appunto di storia materiale che però poi entrano, sia pure a volte indirettamente, nella riflessione biblica. Sono popoli superiori, sono appunto Golia davanti a Davide. Capitolo 6 del libro dei numeri, leggo rapidamente alcuni passaggi e tutto il capitolo, se lo volete poi riprendere. Il Signore disse ancora a Mosè: parla agli israeliti e riferisci loro: quando un uomo o una donna farà un voto speciale, il voto di nazireato, per consacrarsi al Signore, si asterrà dal vino, dalle bevande inebrianti, non berrà aceto fatto di vino, né aceto fatto di bevande inebriante, non berrà liquori tratti dall'uva, non mangerà uva né frutta secca, né fresca né secca. Per tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto della vigna, dei chicchi acerbi alle vinacce. Per tutto il tempo del suo voto di nazireato il rasoio non passerà sul suo capo, finché non siano compiuti i giorni per i quali si è consacrato al Signore, sarà santo, cioè separato. Si lascerà crescere la capigliatura. Per tutto il tempo in cui rimane consacrato al Signore non si avvicinerà a un cadavere, si trattasse anche di suo padre, sua madre, suo fratello, sua sorella. Non si contaminerà per loro alla loro morte, finché porta sul capo il segno della sua consacrazione a Dio. Per tutto il tempo del suo nazireato egli è consacrato al Signore. Poi va avanti ancora il capitolo sesto dei numeri, che si chiude peraltro, interessante, con la famosa benedizione che si legge il primo dell'anno: ti benedica il Signore, ti protegga, volga su di te il suo sguardo, ti dia pace, eccetera eccetera. Quindi questo è il capitolo del nazireato, della consacrazione a Dio. Israele, oppresso dai filistei, non grida più, non c'è più quella, sparisce dal racconto, quella tipica menzione che abbiamo sempre trovato finora, in cui prima o poi Israele, quando sta male, alla fine si decide a gridare al Signore. quando proprio non ce la fa più, quando non ne può più. E in genere appunto il Signore o interviene subito oppure come dire, educa la domanda, cercando di far prendere coscienza di che cosa ha provocato questo male, da dove viene questo male, che normalmente viene ricondotto all'infedeltà, all'incapacità di rispondere con una vita donata al dono di Dio. Ma al contrario, appunto, perdendosi nei culti delle divinità dei popoli vicini, trescando con gli uni e con gli altri, eccetera, eccetera. Tutto questo viene puntualmente denunciato nel libro dei Giudici, come poi lo sarà in gran parte dei testi profetici, fino all'ultimo grande profeta, che è più di un profeta, che è Gesù. Anche lui denuncerà l'infedeltà, l'incoerenza, l'incapacità di vivere secondo lo spirito dell'alleanza. Non c'è nessun grido. Il Signore li consegnò nelle mani dei Filistei per 40 anni, ancora questo 40 che torna, un numero completo, un numero di una generazione almeno compiuta, e in ogni modo un ciclo che si fa tutto, cioè non viene interrotto, è una consumazione, tanto che troveremo che i giudei sono, quando vanno da Sansone, non mettono in discussione la loro sottomissione ai Filistei, gli dicono solo: guarda, non romperci le scatole, perché siamo più cose fai, scusate te, più nella merda ci metti, quindi togliti di mezzo e lasciati prendere. Questo lo vedremo tra poco. Cioè non c'è una protesta, non c'è protesta rispetto all'occupazione. Israele non grida più. Allora, che cosa sostituisce il passaggio narrativo solito di questo grido? Lo sostituisce questo annuncio di una natività imprevista, imprevedibile, che accade a questo Manoach e a sua moglie, che è peraltro l'unica volta in cui un ciclo di vita di un giudice viene raccontata, di questo giudice anche la nascita, in questo caso una nascita straordinaria, nascita che è uno degli elementi che rende questa figura estremamente parlante per la sensibilità cristiana, perché è l'annuncio a Elisabetta, è l'annuncio a Maria di una maternità improbabile, di una maternità impossibile. E quindi il grido viene sostituito da questo dialogo, da questo annuncio di una natività dentro una storia di sterilità, che è in qualche modo un po' la storia dell'Israele infedele, che va di sterilità in sterilità, e non riesce a produrre frutti di vita, passa da un'occupazione all'altra, da un popolo che opprime all'altro, una volta sono gli Ammoniti, un'altra volta sono i Moabiti, oppure i Filistei, ma Israele non riesce a vivere da libero, questo è il grande dramma, l'Israele della nostra vita, non riusciamo a vivere da liberi, come dice Paolo, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, ma restare liberi a quanto pare è impresa difficile, molto difficile. Quindi rimane questo grande mistero, diciamo così, che come dire, informa di sé tutta la vita di Israele, tutta la vita del popolo di Dio, e anche la nostra vita, il cammino biblico è tutto su questo. Vivere da liberi, diventare liberi, anche la lettura del Vangelo di oggi, diventare liberi, che cosa vuol dire? Nella prospettiva evangelica vuol dire diventare capaci di dare la vita. Diventare capaci di dare la vita. Vedrete che se lo leggete attentamente, questo capitolo 13, che è tutto un lungo capitolo dedicato al racconto della nascita, quindi evidentemente importante, ha un tasso di ironia veramente, potremmo dire, un po' sopra la media. E questa figura di Manoach è veramente un personaggio. Dunque, innanzitutto Manoach, come dice il nome, il suo nome è un rafforzativo di Noè, di Noach, appunto, no? Porta nella sua storia, nel suo nome, anche la figura del grande Noach, Noè. Il suo nome significa riposo, più o meno abbastanza precisamente, nel senso che Manoach sembra l'emblema dell'Israele, appunto, che non grida più, cioè che non è tanto un riposo positivo quanto una rinuncia alla battaglia, cioè appare un uomo che non sa, anche vivere la novità di questo annuncio, e lo vedremo continuamente preoccupato di capire le conseguenze, e quindi chiede continuamente alla moglie, prima, perché è stato escluso dall'annuncio, e lo è escluso anche la seconda volta, lui chiede di capirci di più. Il Signore rimanda l'angelo, ma lo rimanda dalla moglie. Quindi lui, la moglie lo va a chiamare affannosamente, lui arriva e ci parla. Quindi lui è sempre un po' dentro e soprattutto un po' fuori, ma più fuori che dentro, e chiede le istruzioni per l'uso. È preoccupato molto del dopo. Quale sarà la norma che dovrà seguire per il bambino? Che cosa dovrà fare? L'angelo l'ha appena detto, ma notate che l'angelo, questa figura di messaggero, va dalla donna. Restateci su questa parola, no? Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Cioè, come sempre, l'annuncio di Dio si inserisce in una lettura tutt'altro che politically correct della situazione. Cioè, la situazione è questa. Perdonatemi la battuta, ma solo per capirci. Tu sei cieco, non sei non vedente. Cioè, la situazione è che tu non hai futuro. Non hai futuro. Perché sei sterile e non hai avuto figli, né li puoi avere, punto. La lettura della situazione è sempre dritta, è in qualche modo brutale. Ma proprio, e allora ci sono questi ma del Signore, ma concepirai. Perché se non si legge la realtà per quello che è, anche l'opera di Dio diventa una favoletta. Ma concepirai e partorirai. Questa è la realtà, ma questa è l'opera di Dio. Egli dà le istruzioni che anche la donna deve tenere in quanto incinta di un bambino che sarà separato, santo, nazir, fin dal seno materno. Egli, attenzione, comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei. Questa è la prima volta che accade. Normalmente il giudice, quando libera Israele, come chiudono i racconti? Chiudono dicendo che Israele ebbe pace per 20 anni, per 18 anni, per 40 anni. Qui è la prima e unica volta in cui la liberazione dai Filistei non avviene sotto il tempo di Sansone, il quale sarà giudice per 20 anni, ma farà appena in tempo a cominciare a modo suo la liberazione, che poi Davide compirà. diciamo oltre 50 anni dopo. Tempistiche approssimative. Comincerà e gli dice, gli dà queste indicazioni. Andate a vedere che cosa dice la donna al marito. No? Un aspetto maestoso o terribile, no? Aveva questo angelo di Dio. Non gli ho domandato da dove veniva, non mi ha rivelato il suo nome. Gli riferisce: tu concepirai e partorirai un figlio, gli dice di non bere bevande inebriante, ecco, il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte. Che ha questo dettaglio, che è drammatico e nello stesso tempo è struggente. L'angelo non ha parlato di fino alla morte per tutta la sua vita. Ma nell'annuncio invece della moglie al marito, Manoach, c'è già il dramma che sta dentro la storia di Sansone. E ne gli dice che questa è il cominciamento di un'opera di salvezza. L'ha capito, non l'ha capito? Disputante autore. E appunto, andatevi poi a guardare l'atteggiamento di Manoach, questo marito che non era con lei, come dice il testo al versetto 9. Manoach è sempre quello che non c'è, viene tirato dentro nella storia. Poi dopo c'è questa scena del banchetto, alla fine va bene, l'angelo ripete anche a lui l'essenziale dell'annuncio. Manoach gli offre permettici di trattenerti e prepararti un capretto, che è molto simile all'accoglienza di Abramo con i tre angeli, no? Genesi 18. Gli chiede anche il nome. Manoach non sapeva che quello era l'angelo del Signore e disse all'angelo del Signore: Mishmech, come ti chiami? Perché ti rendiamo onore quando si sarà avverata la tua parola. Che vuole anche dire: dimmi dove sei, in modo che se non accade ti vengo a prendere. Casomai, se mi dimenticassi qualcosa delle istruzioni per l'uso, so dove trovarti. Cioè, la frase è messa in un modo che contiene, come sempre, molti livelli. Questa domanda sul nome all'angelo, quello che si rivela essere un angelo, perché l'angelo declina l'invito a stare a cena, dice: va bene, se vuoi offrirmi, questo andatevi a vedere l'incontro con Gedeone, l'annuncio a Gedeone nel capitolo 10. Perché mi chiedi il nome? Il mio nome è misterioso. Ricordate Genesi 32, la lotta di Giacobbe con l'angelo nella notte sulla riva del fiume Yabok. Alla fine, quando la lotta arriva con i lottatori stremati al mattino, come ti chiami? Come ti chiami? Il mio nome, gli dice, è Meraviglia. Questa frase, anche visto che entriamo poi in tutto il tempo del post pasquale, dopo che avremo celebrato la Pasqua, no? Manoach e la moglie stavano guardando mentre la fiamma saliva all'altare del cielo, che Luca si ricorderà quando deve descrivere la cosiddetta ascensione di Gesù, mentre i discepoli guardavano il cielo e arriva la nube che copre, qui è la fiamma che sale. Sono modi di raccontare che sono molto simili, appunto la scrittura si capisce dentro la scrittura. Allora Manoach comprese che era l'angelo del Signore quello, e questa comprensione lo fa sbagliare ancora una volta, nel senso, non ha tutti i torti, perché non si può vedere Dio e rimanere vivi. Salute. Ma è stato appena fatto un annuncio di vita, un annuncio che rompe la sterilità e la morte, dice moriremo di sicuro. Allora la moglie dice, ma allora cos'è che ci annunciano la vita a fare se poi ci fanno crepare? No. Cioè, guardate che l'incomprensione dell'opera di Dio è tragicamente paradossale, tragicamente paradossale, e ci fa prendere dei pali clamorosi. Proprio da film comico. E la donna che cosa fa? Ragiona sull'annuncio della vita, no, non ha capito di più, ma almeno in quanto donna ha capito il linguaggio della vita, che l'uomo in genere, il maschio intendo dire, capisce solo se la donna lo aiuta a capire. La donna partorì un figlio che chiamò Shimson. Da Shemesh, sole, nasce un sole, potente, bruciante. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. E lo spirito del Signore cominciò ad agire su di lui quando era nell'accampamento di Dan. È interessante, fanno notare gli studiosi, che la parola per dire lo spirito scese non è usato il verbo consueto per questa discesa dello spirito, un verbo che è salà, ma è un altro verbo che è un po' più inquietante, perché è un verbo, pahem, che significa un turbamento profondo, ed è quello che viene usato, per esempio, il verbo che viene usato, se vi ricordate il ciclo di Giuseppe, quando Faraone fa i due sogni terrificanti dei bue magro che mangia il bue grasso, eccetera. Ecco, quando si sveglia ha questa irruzione del sogno, che è fatto con questo verbo. Quindi è una discesa turbolenta. Discesa dello spirito turbolente, irrompe su di lui lo spirito e comincia da questo annuncio della nascita, e poi la nascita e le caratteristiche della benedizione e della irruzione dello spirito, comincia un quadro della vita di Samsone che aumenta e non diminuisce lo sconcerto che già il primo il capitolo 13 ci ha un po' messo in guardia, diciamo. Due grandi movimenti, allora, quello del capitolo 14 fino al 14 e 15. Abbiamo visto 13 la nascita, l'annuncio alla nascita. Il secondo movimento è 14 e 15 sono gli amori, il 16 è la morte, diciamo, la morte, liberazione, è come, non so se ci arriviamo, ma andiamo avanti. Allora, Sansone scese a Timna in Filistea, e con questo suo animo forte, appassionato, infuocato, appunto, perché è un sole, Sansone è, come dire, permanentemente sottomesso ai suoi sentimenti. Come dire, prima agisce e poi cerca di capire quello che ha fatto. E il risultato è spesso una grande confusione e un insieme di rapporti intensi e nello stesso tempo caotici, in cui non è facile trovare una chiave. E una chiave, il capitolo 14 ce la dà al versetto 4, tenetelo presente questo versetto 4 in tutta la lettura, perché un po' aiuta a capire e un po' aumenta lo sconcerto. Allora, la premessa è che superando il confine tra popolo amico e popolo nemico, superando il confine tra amore e brama di possedere, superando anche il confine di etnico, Sansone va e trova a Timna una donna che gli piace. La vede e se ne innamora, diciamo, e la vuole. Prendimi quella, dice il padre, perché mi piace. Non c'è una motivazione particolarmente solenne da questo punto di vista. Suo padre e sua madre, attenzione a questo versetto 4, non sapevano che tutto questo, che questo veniva dal Signore, il quale cercava un motivo di scontro con i Filistei. In quel tempo i Filistei dominavano Israele. Quindi tutto quello che noi stiamo leggendo, tutto quello che noi leggeremo, ascolteremo, riascolteremo, come dire, va ricondotto a questo criterio. Il Signore cerca rissa. Perché? Domanda legittima, ma come il nostro Dio, la pace, pace in terra agli uomini di buona volontà, quelli che ama, eccetera. Domanda appunto sul fare e sull'agire violento, su come l'opera di liberazione passa attraverso la violenza. E lo lascio lì per adesso, poi magari lo riprenderemo, non solo questa volta. Questa motivazione, perché mi piace, in ebraico è una parola sola, che per esempio l'inglese forse è un po' più un po' più letteralmente giusto, perché traduce right in my eyes, cioè è giusta ai miei occhi, è giusta per me. Ed è molto importante, è un peccato che quella italiana la perda, prendimi quella perché è giusta ai miei occhi, e quella giusta ai miei occhi. Perché questo in qualche modo annuncia già due sentenze con cui il libro dei giudici ci metterà in contatto tra la prossima volta forse e poi la volta dopo, il finale, che dice, il libro dei giudici si chiude così: in quel tempo non c'era un re in Israele e ognuno faceva quello che era giusto ai suoi occhi. Ognuno era come una specie di criterio a se stesso. Non c'era un andare come popolo, non c'era un procedere come popolo, le tribù sono sfilacciate, l'unità si crea solo davanti al nemico. E Sansone è dentro questo modo di prendimi quella perché è giusta ai miei occhi, perché il mio criterio è questo. Allora, Dio sembra inserirsi in questa logica, che è l'unica possibile, perché Israele, come abbiamo visto nei precedenti capitoli, è incapace di vivere l'alleanza. E ognuno fa quello che gli pare, diciamo. L'espressione meriterebbe un colore maggiore. Allora, va bene, c'è tutto questo, questa pratica secondo alcune consuetudini matrimoniali, il padre va e scende a Timna, mentre scendono, certo, c'è questa parentesi apparentemente inutile dell'incontro con questo povero leoncello che era lì, e probabilmente fa il suo mestiere di leone, insomma, no? Però non, è interessante che diventa una chiave di volta, perché lo spirito irruppe su di lui e questa irruzione dello spirito verrà ricordata diverse altre volte, e con questo spirito Sansone smascella il leone che gli viene incontro, appunto, come fa il leone, ruggisce, e quindi viene smascellato nel suo ruggire senza niente in mano, quindi a mani nude. Squarcio il leone come si squarcia un capretto, ma siccome i genitori forse sono andati più avanti, non disse nulla, c'è un scaramuccia così. Torniamo alla donna che gli piacque e torna poi a prendersela. Notate, la donna, questa donna di Timna, rimane per tutta la narrazione senza nome, non ci viene detta solamente la parola, in qualche modo la peggiore, perché è quella che fa di lei una traditrice, a sua volta però con belle minacce che abbiamo già ascoltato, e dopo sparisce come sposa all'amico dello sposo. Storia, un triangolo degno di qualche telenovela. Però c'è questa bellissima parentesi del miele nella carcassa del leone. Quando ripassa da lì, Sansone trova che nella carcassa del leone sente probabilmente il ronzio, si avvicina e vede che c'è questo favo con il miele. Dice David Grossman in un bellissimo libro che va bene anche se avete dei nipoti o dei figli piccoli, si chiama Il miele del leone, il mito di Sansone, riracconta questi capitoli come lo fa lui, peraltro dando alcuni elementi da ebreo e quindi da conoscitore anche raffinato della lingua biblica. Osserviamo la scena, dice Grossman. Sansone, modello di virilità, nasconde in sé un bambino goloso. Come stupefacente e toccante il divario fra la sua immane forza fisica e l'animo un po' fanciullesco e immaturo. Sansone mangia mentre cammina, lecca il miele, arriva a casa dalla mamma e dal papà e offre loro il miele perché essi pure ne mangino, forse direttamente dalle sue mani, gesto meraviglioso e sensuale. Nel vedere quell'insolito spettacolo, il miele nel leone, è possibile che in Sansone sia nata una nuova consapevolezza, quasi profetica, relativa a un modo diverso di guardare la realtà. Una nuova visione del mondo, suscitata dalla rivelazione di un'immagine dal potere simbolico eccezionale. Cioè che dentro la carcassa di un animale morto ci sia vita, ci sia dolcezza, ci sia nutrimento. Questa considerazione effettivamente va oltre il modo consueto di guardare la realtà. Come definire questo momento di rivelazione? Ma possiamo anche aggiungere con prudenza che in quell'istante Sansone, all'apparenza tutto muscoli e concretezza, scopre all'improvviso anche il modo in cui un artista vede il mondo. Lui non è un artista nel senso classico della parola, eppure di fronte alla carcassa della bello intuisce che forse lì si racchiude l'indizio di un nuovo modo di considerare la realtà, che non è solo passivo, ma contiene forze creative e vitali, evocate probabilmente anche dal ronzio delle api dentro lo scheletro. Queste forze creative e vitali, grazie alle quali potrà dissipare un poco la solitudine in cui è nato, senza dover rinunciare alla propria peculiarità. Mi sembra importante questo riferimento velato alla solitudine di Sansone, di Sansone, perché torna fuori, tornerà. E fin da ora ci chiediamo, ma come Sansone vive il suo nazireato? Sansone fa evidentemente una violazione del suo nazireato. Perché? Perché non può accostare un cadavere. È proibito dalla Torah, numeri 6, l'abbiamo appena letto. Forse anche il corpo morto del papà o della mamma, del fratello o della sorella, non li può toccare, non si può avvicinare, perché il nazireato sa di vita, parla di vita donata, e simbolicamente questa vita non ha a che fare con la morte. Quando ebbe raggiunto il padre e la madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono. Che cosa vi ricorda? Sì? E prima? Genesi 3. La sequenza è la stessa: vide, prese, mangiò e ne diede. E anche lì c'è un proibito, no? Infatti Sansone non dice da dove viene il miele, perché sa che i genitori sanno che lui è un nazireo, evidentemente, e sanno che se prende il miele dal corpo morto di un leone, viola la Torah. Quindi Sansone, occhio non vede, cuore non vuole, lasciamo nell'ignoranza i genitori e procediamo. Ma dietro c'è un po' quello che dice anche Grossman, cioè che cosa rivela questo? C'è una specie di dolcezza interna, misteriosa, con cui Sansone cerca il contatto, e Sansone unisce continuamente nella sua storia questa dolcezza e questa brutalità, questa scompostezza, è uno che è capace di uccidere 30 persone e di offrirti una rosa, cioè, è così. E si fa questa festa, grande festa, 7 giorni, è una hag, cioè una grande festa, e poi il 7 ritorna anche nelle feste ebraiche, no? Qui sono le feste dei Filistei. Sansone fa tutto alla Filistea, anche questo deve farci un po' quantomeno insospettire, o comunque pensate ai 7 giorni degli azimi, per esempio, visto che ci prepariamo alla Pasqua. Prima di Pesach, per 7 giorni, la famiglia ebraica mangia azimi, avendo cura di togliere ogni traccia di lievito dalla casa. In questa festa, dove ci sono appunto grandi mangiate, grandi bevute, c'è tempo anche per Frizzi e Lazzi, tra cui anche gli indovinelli e le storielle, quelle che sono... Ecco, Shimson si rivela un bravo, appunto, a questo animo poetico, questa lettura, e gli propone questo indovinello che è anche una provocazione, ma viene dalla sua esperienza della carcassa, del miele nella carcassa, da colui che mangia è uscito quel che si mangia, quindi dal leone che mangia è uscito il miele che si mangia, dal forte è uscito il dolce. Shimson rielabora questa cosa, è importante questa esperienza, è importante, e diventa materia prima dell'indovinello. E qui il problema è che la storia si drammatizza molto, molto. Perché? Perché gli abitanti della festa, i partecipanti alla festa non ce la fanno, dopo 3 giorni sono morti, restano morti, nel senso che non ce la fanno, non risorgono al 3° giorno, restano nel dubbio. E cominciano a temere di perdere la scommessa, quindi anche le 30 tuniche. E allora lì entra in scena la moglie promessa ancora, perché siamo, la festa ancora non chiude completamente, e Sansone e Timna, la donna di Timna, non vivono insieme. E così continuò a piangergli questa donna durante tutti i 7 giorni del banchetto, e alla fine Sansone non ce la fa. Poiché lo tormentava, gli spiega l'enigma e lei lo va subito a spifferare ai partecipanti alla festa. E qui bene, gli risolvono l'enigma e evidentemente Sansone rimane estremamente contrariato da questa cosa, però lui risponde con un altro enigma molto pesante: se non aveste arato con la mia giovenca non avreste sciolto il mio enigma. Per conservare l'immagine un po' brutale, se non vi foste fatta la mia giovenca, cioè la mia donna, se non ve la foste passata tutti, quindi è pesantissimo, non avreste risolto l'enigma. A questo punto lo spirito del Signore irruppe di nuovo e va bene, c'è questa scena molto violenta, raccontata in pochissimi versetti. Vi uccise 30 uomini, prese le loro spoglie, gli diede le mute di vesti a quelli che avevano spiegato l'enigma, poi, acceso d'ira, se ne tornò. Allora, la moglie rimane lì e viene data all'amico dello sposo, che evangelicamente qualcosina richiama. Riusciamo a leggere ancora un pezzo almeno del capitolo 15 e ci facciamo gli auguri di Pasqua. No, vieni.
Qualche tempo, nei giorni della mietitura del grano, Sansone andò a visitare sua moglie, le portò un capretto e disse: «Voglio entrare da mia moglie nella camera». Ma il padre di lei non gli permise di entrare e gli disse: «Credevo proprio che tu l'avresti presa in odio e perciò l'ho data al tuo compagno. La sua sorella minore non è più bella di lei? Prendila dunque al suo posto». Ma Sansone rispose loro: «Questa volta non sarò colpevole verso i filistei, se farò loro del male». Sansone se ne andò e catturò 300 volpi. Prese delle fiaccole, legò coda a coda e mise una fiaccola fra le due code.
Poi accese le fiaccole, lasciò andare le volpi per i campi di grano dei Filistei e bruciò i covoni ammassati, il grano ancora in piedi e perfino le vigne e gli oliveti. I Filistei chiesero: «Chi ha fatto questo?» La risposta fu: «Sansone, il genero dell'uomo di Timna, perché costui gli ha ripreso la moglie e l'ha data al compagno di lui». I Filistei salirono e bruciarono tra le fiamme lei e suo padre. Sansone disse loro: «Perché agite in questo modo? Io non la smetterò finché non mi sia vendicato di voi». Li sbatté uno contro l'altro facendone una strage. Poi scese e si ritirò nella caverna della rupe di Etam. Allora i Filistei vennero, si accamparono in Giuda e fecero una scorreria fino a Lechi. Gli uomini di Giuda dissero loro: «Perché siete venuti contro di noi?» Quelli risposero: «Siamo venuti per legare Sansone, per fare a lui quello che ha fatto a noi». 3.000 uomini di Giuda scesero alla caverna della rupe di Etam e dissero a Sansone: «Non sai che i Filistei dominano su di noi? Che cosa ci hai fatto?» Egli rispose loro: «Quello che hanno fatto a me, io l'ho fatto a loro». Gli dissero: «Siamo scesi per legarti e metterti nelle mani dei Filistei». Sansone replicò loro: «Giuratemi che non mi colpirete». Quelli risposero: «No, ti legheremo soltanto e ti metteremo nelle loro mani, ma certo non ti uccideremo». Lo legarono con due funi nuove e lo trassero su dalla rupe. Mentre giungeva a Lechi e i Filistei gli venivano incontro con grida di gioia, lo spirito del Signore irruppe su di lui. Le funi che aveva alle braccia divennero come stoppini bruciacchiati dal fuoco e i legacci gli caddero disfatti dalle mani. Trovò allora una mascella d'asino ancora fresca, stese la mano, l'afferrò e uccise con esse 1.000 uomini. Sansone disse: «Con una mascella d'asino li ho ben macellati, con una mascella d'asino ho colpito 1.000 uomini». Quando ebbe finito di parlare, gettò via la mascella. Per questo quel luogo fu chiamato Ramat Lechi. Poi ebbe gran sete e invocò il Signore dicendo: «Tu hai concesso questa grande vittoria per mezzo del tuo servo. Ora dovrò morire di sete e cadere nelle mani dei non circoncisi?» Allora Dio spaccò la roccia concava che ha Lechi e ne scaturì acqua. Sansone bevve, il suo spirito si rianimò ed egli riprese vita. Perciò quella fonte fu chiamata En Core. Essa esiste a Lechi ancora oggi. Sansone fu giudice di Israele al tempo dei Filistei per 20 anni.
Grazie. Ora brevemente alcuni spunti. Siamo nel tempo maturo, mietitura del grano, quindi appunto siamo nel tempo del raccolto, quindi più o meno Pentecoste. Sansone sembra voler ricucire, torna a prendere la moglie, a chiedere. Andò a visitare e voglio entrare da mia moglie nella camera, cioè in qualche modo voglio andare dove è mio, dove è il mio diritto. Al rifiuto del padre, con una proposta inaccettabile che ci ricorda tanto l'inganno che Giacobbe ricevette da Labano, no, Giacobbe che amava tanto Rachele, e il padre gli fa trovare Lia nella notte delle nozze, e quando Giacobbe al mattino, il buio era buio davvero, se ne accorge e gli va a dire: «Beh, sta storia com'è?» E dice: «Beh, non potevo non darti la primogenita, mica passi dalla seconda, cominci dalla prima, poi lavori per me 7 anni e ti do anche la seconda». Quindi Sansone in qualche modo si sente dire una proposta ai suoi orecchi inaccettabile: prendila dunque al suo posto, no? E c'è questa magnifica, devo dire, nella sua anche come trovata narrativa, queste 300 volpi, no? Che ricordano tanto i 300 uomini di Gedeone, che anche Gedeone vince con le luci che vengono spaccate nella notte, i vasi che coprono le luci, vi ricordate? Poi i nemici che si trafiggono tra di loro presi dal panico. Qui di nuovo una scena notturna, le volpi sono animali notturni, poi alcuni dicono che forse la traduzione sarebbe meglio dire iene o sciacalli, va bene così, non cambia assolutamente nulla dal punto di vista narrativo, però è interessante che Sansone viene di nuovo associato agli animali, il leone, la carcassa del leone, le api, adesso le volpi, è una specie di Adamo sbagliato, una specie di Adamo perennemente sopra le righe, che in qualche modo esercita il comandamento, cioè domina sugli animali, ma li mette al servizio del suo animus vendicativo. Non sarò colpevole, ma se lo dice lui. Lui decide che non è colpevole perché mi avete preso la mia donna, io adesso vi prendo il raccolto. Mi avete preso ciò che è mio, io vi prendo ciò che è vostro. Che cosa hai fatto ai Filistei? Ho fatto quello che loro hanno fatto a me. Siamo alla corrispondenza delle... È molto bella anche questo dettaglio, perché noi stiamo già, poi incontreremo la prossima volta un Sansone diverso, il capitolo 16, però ci stiamo rendendo conto che questa immagine delle code delle volpi, che uno, io non è che abbia, non ho mai fatto questo lavoro, anche se ho visto delle volpi bellissime, però si può immaginare, no, che la legatura in sé è buffa da una parte, drammatica dall'altra, perché gli animali poi vanno, scappano in una situazione di totale costrizione e tirano chi da una parte, chi dall'altra. Cioè, ecco, questa è un po' l'immagine di Sansone, cioè che è tirato da delle forze opposte. E Dio entra in questo caos, continuamente ripensato, continuamente sottoposto a tensione. In questo caso, bene, la tensione serve a provocare il disastro, cioè mette le fiaccole nelle code e queste, tirando di qua e di là, vanno dappertutto e bruciano i raccolti, fino anche le vigne e gli oliveti. State attenti che le fiamme entrano continuamente nel racconto, a cominciare dalla fiamma che brucia l'olocausto e che rivela il messaggero di Dio. Queste fiamme che sono in parte sono momenti di libertà, o meglio di liberazione che comincia, ma come sta cominciando questa liberazione? È come se tutto questo racconto, tutto il dramma tragicomico di Sansone stesse a tentare di far prendere coscienza a Israele che è dominato dai nemici. Quelle persone con cui voi convivete, vi lasciate dominare, quelli erano quelli che voi dovevate conquistare e vi hanno conquistato. Quando la gente di Giuda, 3.000 uomini di Giuda, vanno da Sansone nella rupe di Etam, non sai che i Filistei dominano su di noi? Che cosa ci hai fatto? Che cosa ci hai fatto? È proprio la domanda ribica, eh? Si intenta un litigio, si comincia a far, adesso ci spieghi le cose, quello che hanno fatto a me io l'ho fatto loro, questo è il criterio di Sansone, ma in questo criterio sta cominciando ad agire quel movimento di liberazione che nasce dalla consapevolezza che Giuda non ha, che il popolo di Dio, le tribù non hanno, di essere soggiogati. I figli del suocero di Mosè, il Chenita, salirono dalle città delle palme con i figli di Giuda nel deserto di Giuda, a mezzogiorno di Arad. Andarono dunque e si stabilirono in mezzo al popolo. Poi Giuda marciò con Simeone suo fratello, sconfissero i Cananei che abitavano in Sefat e votarono allo sterminio le città, la città che fu chiamata Corma. Giuda prese anche Gaza con il suo territorio, Ascalon con il suo territorio ed Ekron con il suo territorio. Il Signore fu con Giuda che scacciò gli abitanti delle montagne, ma non poté espellere gli abitanti della pianura, perché muniti, udite udite, di carri di ferro, cioè superiori. Allora Giuda, questo è l'inizio del libro dei Giudici, l'abbiamo letto tanti mesi fa. Giuda non completa l'opera e si rassegna, Ma questo, appunto, agli occhi del Signore è una grande mancanza. Quindi, ecco, chiudiamo così per gli auguri di Pasqua, ce li facciamo per adesso su questa pagina che ancora è a un passo dall'abisso, a un passo dal dramma finale, che vedremo la prossima volta. Ecco, Sansone comincia a liberare, ma come avviene? Noi non fatevi, questo è un consiglio proprio per non fatevi come dire, frenare e bloccare troppo dal discorso delle stragi, 1000 uomini, 30 uomini per prendergli i vestiti, eccetera. Credo sinceramente che la domanda sul perché Dio delle scritture ebraiche appare un Dio violento, le messe in questo modo sono domande mal poste che quindi non hanno risposte, non devono averla perché non sono poste bene. Lasciamoci prendere invece dal testo, dalla dinamica del testo, senza spiegarlo con le nostre divinità buoniste. È un po' troppo molli, diciamo. Qui siamo dentro una lotta, di nuovo Sansone vedete che ha un contatto proibito con un cadavere perché la mascella è sanguinante, quindi è quella di un cadavere ancora fresco, non avrebbe dovuto farlo, lo fa, vince con 1000 uomini, uccide, fa, e poi c'è questo inno. Ramat le chisi, che significa proprio mascella date. E poi c'è questo grido della sete, la grande sete che nei racconti di Pasqua riascolteremo. O sete. Ma che proprio questo momento diventi immagine del figlio, della grande sete del figlio. È un'immagine di Dio a cui non siamo abituati, ma neanche quella della crocifissione, è un'immagine di Dio a cui siamo abituati. E quindi rifiutiamo questa e rifiutiamo anche l'altra in genere. Bene, per chi può andiamo all'Eucaristia e poi ci fermiamo a questo pranzo condiviso. E buona Pasqua con chi non ci vediamo.